Andiamo nel Vangelo di Giovanni, pagina 1054, capitolo 4, leggiamo dal 20 al 42 i versetti. Qualcuno vuole leggere?
I nostri padri hanno adorato su questo monte, ma voi dite che a Gerusalemme è il luogo dove bisogna adorare. Gesù le disse: Donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete, noi adoriamo quel che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma l'ora viene, anzi, è già venuta che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito e quelli che l'adorano bisogna che l'adorino in spirito e verità. La donna gli disse: Io so che il Messia, che è chiamato Cristo, deve venire. Quando sarà venuto ci annunzierà ogni cosa. Gesù le disse: Sono io che ti parlo. In quel mentre giunsero i suoi discepoli. E si meravigliarono che egli parlasse con una donna. Eppure nessuno gli chiese: Che cerchi? O perché discorri con lei? La donna lasciò dunque la sua secchia, se ne andò in città e disse alla gente: Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Non potrebbe essere lui il Cristo? La gente uscì dalla città e andò da lui. Intanto i discepoli lo pregarono, dicendo: Maestro, mangia. Ma egli disse loro: Io ho un cibo da mangiare che voi non conoscete. Perciò i discepoli si dicevano gli uni gli altri: Forse qualcuno gli ha portato da mangiare? Gesù disse loro: Il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere l'opera sua. Non dite voi che ci sono ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Ebbene, io vi dico: alzate gli occhi e guardate le campagne come già biancheggiano per la mietitura. Il mietitore riceve una ricompensa e raccoglie frutto per la vita eterna, affinché il seminatore e il mietitore si rallegrino insieme. Poiché in questo è vero il detto: l'uno semina e l'altro miete. Io vi ho mandati a mietere là dove voi non avete lavorato. Altri hanno faticato e voi siete subentrati nella loro fatica. Molti samaritani di quella città credettero in lui a motivo della testimonianza resa da quella donna. Egli mi ha detto tutto quello che ho fatto. Quando dunque i samaritani andarono da lui, lo pregarono di trattenersi da loro, ed egli si trattenne là 2 giorni. E molti di più credettero a motivo della sua parola, e dicevano alla donna: Non è più a motivo di quello che tu ci hai detto che crediamo, perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questo è veramente il Salvatore del mondo.
Queste parole ci fanno riflettere, se vogliamo. Qui si riflette, insomma, negli anni si è puntato sempre su una cosa che io, cioè, non solo mi ha fatto riflettere, ma mi ha fatto capire quella che è la mia religione, la mia fede, no? I veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Ma poi ci sono alcune cose in questo racconto che forse per l'importanza non è che vengono tralasciate, ma andrebbero studiate a fondo. Uno è che, come avrete poi notato più sotto, sostanzialmente i discepoli quasi si scandalizzano perché stesse parlando così, stupissimo, cioè come mai sta parlando con una donna? Evidentemente proprio con le donne non era proprio uso parlare. E poi un'altra cosa quasi incredibile, Gesù dice a una samaritana che sappiamo chi sono i samaritani, che questo popolo, per chi ancora non lo sapesse, che questo popolo deportato nel X secolo avanti Cristo la parte di Israele che è stata deportata in Assiria e quindi è stata costretta ad immischiarsi con altri popoli, eccetera. Quindi dai giudei sono considerati dei bastardi sostanzialmente. E un po' lo erano anche, per questo nasce questa discussione tra, diciamo, tra Gesù e la Samaritana e sul fatto dove bisognasse adorare. E perché? Perché sappiamo che i Samaritani adoravano sul monte Garizim. No, e poi lì nasce, insomma, ma Gesù, abbiamo visto, sottolinea un fatto importante, anzi più di uno in questo che secondo il mio modesto avviso è uno dei capitoli più luminosi del messaggio biblico. Ma a parte che ci spiega come dobbiamo adorare il Signore, e poi ci dice ancora un'altra cosa. La cosa sconvolgente è che Gesù poi dice a questa donna, riconosciuta quella che era, perché poi viveva anche con uno che non era suo marito, perché gli dice, è vero, dice, tu hai, sopra, sapete, dice, tu hai cinque mariti, hai avuto cinque mariti, ma quello col quale vivi adesso non è tuo marito. Punto. Questo è quanto. Però questo discorso, cioè, va avanti, cioè non gli dice, ah basta, tu sei una prostituta, sei qua e là. No, Gesù va avanti. E questa è una cosa molto bella, bellissima, perché lui stesso rappresenta la grazia, la salvezza. E in questo, questa cosa ancora, sai, tutti aspettavano il Messia, gli ebrei aspettavano il Messia, ma poi, giustamente, e anche loro lo sapevano, perché dice, la donna disse, io so che sei il Messia. Io so che il Messia che è chiamato Cristo deve venire. E dice, quando verrà lui, è quello che anche noi aspettiamo, ma noi lo aspettiamo, adesso vediamo come. La cosa incredibile è che ad altri, quando Pietro fa questa famosa dichiarazione, tu sei il Cristo, il figlio dell'Iddio vivente, il figlio dell'Altissimo, e il Signore gli dice, sei beato tu, Simone, perché non carne e sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che nei cieli. E poi dice di tenersi per sé questa rivelazione che il Padre gli aveva fatto. E qui invece Gesù, questa donna che non è manco giudea, capisci? Gli dice chiaramente, dice io sono io che ti parlo. Gesù lo dice a una donna non ebrea, samaritana, e questo ci fa capire come il progetto di Dio va al di là. Quindi non si ferma soltanto ai giudei, ma va già da subito anche ai popoli pagani. E questa è una di queste dimostrazioni, pur affermando il principio inamovibile che la salvezza viene dai giudei, perché lui è giudeo e tale rimane. E poi, ancora, al versetto 42 dicevano alla donna, quelli che l'avevano ascoltato, che poi molti avevano creduto, dicevano non è più a motivo di quello che tu ci dici, perché che ci hai detto. E crediamo, perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questo è veramente il Salvatore del mondo. Dopo aver udito, altri samaritani si sono convertiti. E qui Gesù doveva ancora morire e risuscitare. Poi leggo soltanto in Atti 1:5, questo lo leggo io velocemente, un secondo. Versetto 5 dice. Vabbè, leggo dal 4. Trovandosi con essi, nel momento che gli apostoli si trovano fra di loro, e i discepoli, trovandosi con essi ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'attuazione della promessa del Padre, la quale, egli disse, avete udito da me, perché Giovanni battezzò sì con acqua, ma voi sarete battezzati in Spirito Santo fra non molti giorni. Fratelli, qui sta avvenendo un fatto nuovo. E voglio prima ancora di dirvi questo, leggiamo ancora gli ultimi tre versetti in Apocalisse, capitolo 19, diciamo che versetto 10, facciamo leggere, Laura, hai voglia di leggere tu?
Ralleghiamoci ed esultiamo e andiamo a lui la gloria, e diamo a lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata. Le è stato dato di vestirsi di lino fino, risplendente e puro, poiché il lino fino sono le opere giuste dei santi. E l'angelo mi disse: scrivi, beati quelli che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello. Poi aggiunse: queste sono le parole veritiere di Dio. Io mi prostrai ai suoi piedi per adorarlo, ma egli mi disse: guardati di farlo. Io sono un servo come te e come i tuoi fratelli che custodiscono la testimonianza di Gesù. Adora Dio, perché la testimonianza di Gesù è lo spirito della profezia.
Allora ricordiamoci queste parole. Qui ci troviamo nel momento che giungono le nozze dell'agnello, le nozze che tutti i credenti aspettano, e le parole di cui dovremmo porre il nostro sguardo oggi è: beati quelli che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello. E poi queste parole aggiunse sono parole veritiere di Dio. Quando Giovanni vede tutto quello che il mondo cambia completamente, la visione di ogni cosa, si butta a terra ai suoi piedi per adorarlo, ma egli lo afferra, non fa come i nostri vescovi, papi, lo afferra, lo tira su e dice: io sono un servo come te e come i tuoi fratelli che custodiscono la testimonianza di Gesù, adora Dio. E tornando al versetto che abbiamo letto in Atti, trovandosi con essi ordinò di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'attuazione della promessa del Padre, la quale egli disse: avete udito da me, perché Giovanni battezzò sì con acqua, ma voi sarete battezzati in spirito fra non molti giorni. Allora, cari fratelli e sorelle, molti sono convinti che questa promessa sia fatta esclusivamente agli apostoli di quei giorni, perché poi ci sono state delle manifestazioni importanti riguardo a quello che loro facevano, parlare in lingue, fare miracoli, fare tutte le cose che c'erano da fare. Ma invece questa è una promessa che da fede in fede viene poi estesa a tutti i credenti, a tutti i veri adoratori che adoreranno il Padre in spirito e verità. Perché sarebbe strano che questa caparra dello Spirito fosse stata data soltanto a un gruppo di persone all'inizio della Chiesa e poi la storia fosse finita lì. Se noi siamo stati battezzati soltanto di acqua, è un problema. Questo battesimo d'acqua che faceva Giovanni era in previsione del ravvedimento che è necessario fare per accettare la purificazione dei peccati e cominciare una vita nuova. E in tutte queste storie che sembrano così difficili, ma poi alla fine della fiera sappiamo che se uno mette tutti i tasselli al loro posto si capisce chiaramente il disegno di Dio, anche attraverso le ultime parole che abbiamo letto. Tutto ciò che noi facciamo verte verso un argomento. Questo argomento è semplicemente il giorno delle nozze dell'agnello, nelle quali noi tutti quanti siamo beati gli invitati alle nozze, ma beati anche quelli che hanno accettato di far parte, ma non col pensiero, perché il problema è questo: noi non dobbiamo essere battezzati soltanto d'acqua, perché altrimenti Sapete quando sono stati battezzati d'acqua? E non serve a niente essere battezzati soltanto d'acqua. Il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero, dice il Signore Gesù. Queste sono parole del Signore. Stiamo attenti a queste parole. Il mio giogo è dolce, il mio carico è leggero. Che cosa significa questo? Sapete cos'è un giogo? È quella specie di
Collare.
collare di legno, e mo' ricordo ancora, che veniva messo attorno al collo dei buoi, sostanzialmente, e che teneva ferma la direzione. E così dovrebbe essere per noi. Gesù dice una cosa bellissima e io vorrei che noi stessimo attenti, ma non dice solo questo. Dice: il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Che significa tutto questo? Tutto il contrario del senso di colpa che ci hanno imposto le religioni. Tutto il contrario. Se non fai questo, se non fai quello, se non vai in ginocchio, se non vai come missionario in Africa, se non lasciamo perdere la Chiesa Cattolica, colpe ce n'è da tutte le parti. E senza questa caparra dello Spirito che il Signore ci ha dato, noi queste cose non le capiamo. Ma non solo questo, perché la fede non è soltanto quello di ritenere giuste alcune cose e sbagliate le altre attraverso la ragione. È un qualcosa che viene da dentro. Cioè viene da dentro non perché ce l'abbiamo noi, ma perché è un dono di Dio. È come gli è stato donato agli apostoli che aspettavano, così viene dato a tutti coloro che appartengono a Dio, a tutti coloro che adorano il Padre in spirito e verità. A queste parole che sono di Gesù, non sono le mie, viene aggiunto questo. C'è scritto: cercate prima il regno di Dio e tutto il resto vi sarà sopraggiunto. Non è una cosa da poco. Cercare il regno di Dio non è assolvere i nostri compiti religiosi. Perché è chiaro quello che abbiamo letto riguardo alla Samaritana, al quale Gesù dice: guarda che io sono il Messia, riguardo ai giudei, perché i giudei facevano fatica a dire io sono il Messia, perché lo osteggiavano, abbiamo visto, hanno cercato la sua morte fino alla fine. Quanto sono straordinarie le promesse del Signore, sono straordinarie. Queste cose che il Signore dice, io devo capire se le dice a me. Il mio giogo è dolce, il mio carico è leggero. Quindi, che bello. Se io ho un rapporto di dipendenza col Signore, il mio carico è dolce, cioè il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero, alleluia. Cercate prima il regno di Dio e tutto il resto vi sarà sopraggiunto. Un'altra verità. Gesù non può mentire. Allora, se le cose non funzionano, può essere che è lui che non dice il vero o che sono io che non funziono. Allora, io dico questo, così, con le poche cose che riesco a dire. Quanto è triste vedere dei credenti che non hanno ancora assaporato le delizie delle promesse di Dio. Già qui, cari fratelli e sorelle. È triste vedere che questi, io lo metto sempre tra virgolette, credenti, non hanno ancora assaporato queste meraviglie, perché sono presi da tutt'altro. Non sono, cioè, la storia delle nozze dell'agnello sono un qualcosa che. Che cos'è? È una cosa vera? È un mito? Ma sì, ma mi piacerebbe che fosse così, ma sarà vero? Sarà. Non posso credere che le parole di Gesù non siano vere, cari fratelli e sorelle. Io non lo posso credere questo. Noi, c'è scritto, e queste sono cose scritte, o sono vere o sono false, e siamo sempre lì. Noi apparteniamo a una casta santa, a un regno di re e sacerdoti. Com'è possibile che manchino le benedizioni del Signore? Punto interrogativo. C'è stato in tutti questi anni, sia nella Chiesa cattolica, sia nella Chiesa evangelica, protestante, chiamatela come volete, la teologia della sofferenza, cari fratelli e sorelle. Piacerebbe scrivere un libro, la teologia della sofferenza. La teologia dello sforzo umano per guadagnare il favore di Dio. No, cari fratelli e sorelle, il regno del Signore è già cominciato qui, per chi ha creduto, perché ha ricevuto la caparra dello Spirito e già vive nel credente e si prende carico del credente con il suo giogo dolce e con il suo carico leggero. Non è possibile non essere stati toccati dallo Spirito del Signore nel momento che abbiamo creduto. Ma questo non è possibile. Ma è possibile, perché altrimenti non parleremmo a vuoto. È un qualcosa che con la nostra ragione non c'entra nulla. Cioè, lo Spirito di Dio con la nostra ragione non c'entra niente. Lo Spirito del Signore è come il vento. Soffia dove vuole, quando vuole, come vuole. E su chi vuole. Puoi dire, Signore, perché così? Perché con lui fai così, con l'altro fai così? No, io non lo posso sapere questo. Questo spetta alla sovranità del Signore. I veri adoratori, abbiamo letto qua, nel discorso, la risposta di Gesù è: i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Da questo fatto, cari fratelli e sorelle, non si prescinde. Queste parole sono così vere perché Gesù è la verità e non si può prescindere queste parole. I veri adoratori adoreranno il Padre e gli spiriti di verità. Stiamo attenti perché qui c'è la parola veri. Cosa significa? Che dall'altra parte c'è la parola falsi, no? Queste sono le sole due condizioni per essere riconosciuti ed accettati quali adoratori del Dio vivente e vero. Adorare Dio in spirito e verità. Gesù, come ho detto, fa una netta distinzione tra vero e falso. Questo insegnamento di Gesù sull'adorazione, che noi forse non sappiamo manco di cosa si parla, perché se non abbiamo avuto anche noi la caparra dello Spirito, qui sta parlando uno scemo che emette del suono con delle parole che vanno in piena libertà. E quindi questo insegnamento di Gesù eleva coloro che hanno questo privilegio. Perché vedete, cari fratelli e sorelle, questo è un privilegio senza pari. Chi non ha capito di che stiamo parlando, di che privilegio è forse perché ancora non ha ricevuto. Lui gli dice di aspettare, ma era per la prima volta che lo Spirito Santo di Dio discendeva sui credenti. Da lì in avanti si è inaugurata una strada per tutti i credenti. Quindi questo insegnamento di Gesù eleva coloro che hanno questo privilegio, cioè la mia giornata non è più disperata. Perché il mio punto di vista non punta più sulle faccende domestiche, sulle difficoltà dei miei figli, dei miei padroni o di chiunque altro. Il mio punto di vista è semplicemente sull'invito che Gesù mi ha fatto a partecipare alle nozze dell'agnello e cominciare finalmente nel regno di Dio, nel quale noi tante volte preghiamo il Padre nostro, ma non sappiamo neanche di cosa si tratta, di cominciare la vita eterna, sotto il suo dominio e sotto come Dio ha progettato la vita, libera dal peccato, libera dal maleficio della terra. Questo è quanto. Quindi coloro che sono stati chiamati, come abbiamo visto, hanno un privilegio. Non una fede di paura, non una fede di paura, ma una fede speciale, quella che il Padre cerca. E allora c'è scritto anche qua sotto. Dice, poiché il Padre cerca tali adoratori, quelli che lo adorano in spirito e verità. Fratelli, una parola più chiara di questa, detta proprio in spirito e verità, più libera di questa, che mette a nudo chiunque, e chiunque è responsabile davanti a Dio. Perché dice che il Padre cerca tali adoratori. Non sono parole lanciate così. Il Padre cerca questi adoratori, che lo adorano in spirito e verità. Non in ragione, in paure e in cose del genere. Se il Signore ti suggerisce le tue cose, le sue cose, beato te. E se non te le suggerisce, l'importante è che tu sia sottomesso a Lui, ma che comunque pregalo, cerca i suoi doni. Non è possibile essere credenti e non fare questa esperienza, cari fratelli e sorelle, quella di capire bene a cosa siamo chiamati, poiché il vero battesimo non è d'acqua, ma è d'acqua e di spirito. Il battesimo di Giovanni era visto in previsione, no? Di quello che abbiamo visto prima in Atti, di questo che sarebbe stato l'ingresso dello Spirito Santo, in previsione del ravvedimento dei peccati e dell'ingresso dello Spirito Santo di Dio nella vita dei credenti. Addio le nostre opinioni, cari fratelli e sorelle, ma guardate, se volete ve lo scrivo in ogni lingua, solo che non sono capace, non interessa. Caro fratello, cara sorella, se tu hai avuto questo battesimo, dicono il battesimo dello Spirito Santo, se tu, io invece la parola parla di caparla, per forza di cose, e hai ricevuto questo, sei una persona speciale. Sei una persona speciale, specialissima. Fai parte di una casta di santi e di sacerdoti. Incredibile. Ma quello... Tu lo sai, perché il Signore lo sa. Tu lo sai perché il Signore te lo attesta col suo spirito, che è così. Santo perché sei stato messo da parte. Sacerdote perché fai da tramite. Capisci? Fai da tramite. Tra questo mondo di inconvertiti, di infedeli, di pagani, di atei, e di Dio vivente e vero. Tu sei un suo servitore. Fai parte di questa casta, in preparazione della grande festa, caro fratello e sorelle, dell'inaugurazione, non l'inaugurazione della birreria o del ristorante, non si vede, dell'inaugurazione della nuova creazione, che sarà inaugurata con le nozze dell'agnello. O se il tuo cuore anela queste cose e vive per queste cose, e questa non soltanto durante il culto, ma durante tutto l'arco della sua vita e della sua giornata, tutto il resto ti sarà sopraggiunto. Perché cercate prima il regno di Dio e tutto il resto vi sarà sopraggiunto. Io vedo che molti, purtroppo, si nascondono dietro quella poca conoscenza della parola di Dio, poca, poca, perché la conoscenza della parola di Dio la si ottiene semplicemente quando il Signore ti rivela le cose, perché è fatta dalla rivelazione, è fatta dalla sua parola, ma è il Signore che ti rivela la verità. E quindi questa poca conoscenza della parola di Dio, che è fatta dalle correzioni che... Io mi chiudo dietro questo, è questa la correzione che il protestantesimo giustamente ha fatto, e credere e pensare che ciò sia sufficiente, questa poca conoscenza, per entrare alla presenza dell'Altissimo. Ho detto tante volte che forse noi non capiamo, non abbiamo capito cos'è l'adorazione, di che si tratta. E siamo ancora, e se non l'abbiamo capito, perché probabilmente non abbiamo ancora il battesimo, così dire, la caparra dello Spirito. Ma dopo tanti anni, se non abbiamo questo Spirito, e qui il problema si fa grosso, si fa molto grosso, perché la parabola delle vergini ce lo racconta. Il tempo stringe. Molti sono chiamati, pochi sono gli eletti. Larga e spaziosa la via della perdizione, stretta e angusta la via della salvezza. Se Gesù, il nostro Signore, dice i veri adoratori, significa che tutto quello che non viene fatto in spirito e verità è falso. Fratelli, non basta portare il corpo ad ascoltare il culto. Non basta portare il nostro corpo. Quanto peso? 50, 100, 300 kg? Non è importante, anche 20 grammi. Non è quello che il Signore. Il corpo serve per tutt'altro. Serve per portare questo involucro. Il corpo è un involucro, ma che dentro contiene e deve contenere questo spirito che Dio ci ha messo dentro. Un conto lo spirito di vita animale, un conto lo spirito di Dio di cui stavamo parlando, no? Che uno non si confonda, perché dice, ma quando l'uomo muore lo spirito va a Dio che l'ha dato. Allora tutti abbiamo lo spirito di Dio. E ora che ci prepariamo, cari fratelli e sorelle, dobbiamo prepararci, perché il gran giorno è alle porte. Ma non per il cenone di Capodanno, per il cenone di Natale, ma per il giorno speciale, il giorno più speciale di sempre, di tutte le epoche e dell'eternità. Questo giorno inaugura la nuova creazione con tutti coloro che hanno veramente creduto e che adorano il Padre in spirito e verità. Finalmente la sicurezza e la pace, non quella che stanno facendo i nostri amici che si riuniscono da tutte le parti per cercare, prima fanno la guerra e poi vogliono fare la pace, loro stessi provocano questo disastro. Finalmente la sicurezza e la pace nel nuovo regno dell'agnello, inaugurato con le sue nozze e con tutti gli invitati. Beati coloro che sono invitati alle nozze del Signore e che sono presenti a questo gran giorno, perché anche molti sono invitati, ma non sono interessati. Hanno snobbato l'invito del Signore, l'abbiamo visto. Domanda frequente: ma chi ci garantisce che tutto questo è vero? Io? Calma, calma, è proprio questo spirito che vi garantisce se questo è vero. E se voi questo lo sentite dentro di voi come un'esigenza vera e la realizzazione del regno di Dio nella vostra vita, allora tutto il resto, come dice il Signore, vi sarà sopraggiunto e va bene. Ma non sono io che ve lo posso garantire, come io non posso convincervi a credere. Come dicevo un giorno al fratello, se tu hai avuto questa caparra dello spirito e non solo d'acqua, perché l'acqua ti fai pure la doccia, il bagno, non è questo, che dentro di te questo spirito ti ha elevato alla conoscenza e alla certezza di queste cose. Però è ovvio che se io posso anche parlare a dei muri, a dei pezzi di vetro, tutto sembra vero, che bello, però la parola non mi penetra dentro, perché io non ho, se tu non accendi il computer di là, non l'attacchi alla presa, e senza batteria, io sono convinto che il computer può funzionare, ma non c'è la corrente, non c'è la corrente. Allora tu non ti prepari, Tu non ti prepari alla sua venuta, perché non sei degno, semplicemente per questo fatto non ti prepari, ma non perché il Signore rende degni, ma sei tu che non sei degno. Tu hai fama di vivere, ma sei morto, dice la parola del Signore. Allora a questo si preparino tutti i giorni i veri adoratori, tutti i giorni, perché sono certi della vita eterna. Quindi si preparano perché sono certi della vita eterna, inaugurata dal giorno delle nozze dell'agnello. Cari fratelli e sorelle, parlare delle cose di Dio è una cosa sempre molto meravigliosa. Ogni tanto io gli rinnovo sempre la mia preghierina, quando sono così nascosto nella mia preghiera, con tutto il timore dovuto, e rinnovo sempre questa preghiera: Signore, fa che non porti mai nessuno fuori strada, che non dica mai menzogne nel tuo nome o parole senza senso, scorrili, innacquate. Questa è la preghiera che gli rivolgo sempre e che il Signore conosce. I veri adoratori sono chiamati a questo. Sì, viviamo in questo mondo, ma non apparteniamo a questo mondo, cari fratelli e sorelle, dal quale molti sono schiavi e servi. Perché io prima devo servire questo mondo e devo essere impegnato per tutte le faccende squallide di questo mondo. Per quanto, sai, fare un bel minestrone è una bella cosa, fare una bella torta è una bella cosa, avere delle soddisfazioni umane è una bella cosa, sapete? Avere tanti applausi è una bella cosa, ci fa sentire, ci fa essere gratificati. Magari saliamo alle cronache per aver fatto chissà che. Tu hai perso la cosa più importante. Hai perso la cosa più importante. Tu hai fama di vivere, ma sei morto. Non c'è speranza per queste persone, perché le porte saranno chiuse, dice l'agnello, Gesù Cristo, e non saranno aperte. Tu, come vergine, senza olio potrai, ecco l'olio che è lo Spirito, potrai gridare quanto vuoi, puoi cercare di prepararti quanto vuoi. I tempi sono presenti, fratello, non dobbiamo aspettare, si stanno preparando, sono visibili a tutti. La parola di Gesù non lascia dubbi sul vero e sul falso. Adorare non significa praticare una religione, una fede, seppur evangelica. Sentivo in questi giorni che un evangelico in America, l'ha detto alla televisione, antiabortista, è entrato in una clinica e ha fatto una mezza strage. Vedete, evangelico, ma tu non sei evangelico. Vai a spiegare al mondo quando delle televisioni di tutto il mondo dicono che un fondamentalista, che poi non significa niente, l'evangelico è entrato perché era antiabortista. Questo non ha capito niente, né della fede, né di niente. La giustizia, semmai, aspetta a Dio. Sempre. La vendetta aspetta a Dio, non può aspettare a noi. Prendere la pistola e andiamo a sparare tutti quelli che non la pensano come noi. Cioè, capito? Questo diffama, se fosse vero, tutto il resto delle persone evangeliche per bene. Ecco perché bisogna stare molto attenti ad adoperare le etichette. Le etichette ci impediscono di comunicare, cari fratelli e sorelle. Ci impediscono di comunicare. Adorare non significa praticare una religione, cari fratelli e sorelle. Una fede non significa praticare una fede, più o meno, una seppur evangelica. L'adorazione fa la differenza di tutto e in tutto. Fra una scarpa e un fuoriclasse. Tra una scarpetta e un fuoriclasse. Ma quella è la differenza. I veri adoratori non si preparano alla carnevalata di una religione, come questa che vedremo sotto i nostri occhi. Ma ad esaminare se stessi, cari fratelli e sorelle, a questo si preparano i veri adoratori. Semmai hanno conosciuto e hanno ricevuto la caparra dello Spirito che il Signore ha posto su coloro i quali Egli riconosce come figli, che si sono arresi a Lui definitivamente e che preconosce, non solo li conosce, ma li preconosce da quando sei nato. Non posso credere che il Signore non sappia da quando sei nato e prima che tu nascessi che pesce sei. Non lo posso credere questo, perché anche la questione del tempo abbiamo visto che è tutto relativo, non c'è niente di così sicuro. Per quello all'inizio vi dicevo della preghiera, non veniamo qua pensando che il tempo che ci viene dato anche per venire qua, dobbiamo tenere conto che è un tempo molto provvisorio. Come si può dire di credere e di banalizzare queste cose, per rendere banali? Il discorso di Gesù con la Samaritana mette in rilievo che bisogna adorare Dio in spirito e verità. Non c'è un altro modo. Qui io mi fermo qua. Cioè, non c'è un altro modo. È stupefacente come Gesù si riveli a una donna per lo più e per di più samaritana. È stupefacente. Gli ebrei con le donne e anche gli altri non parlavano, erano considerate quello che erano considerate. Gesù dà la tratta alla pari. Non dici tu sei una donna, con te non parlo. Questa è la vera rivoluzione. Ma non femminista. È la giustizia di Dio. Che non si tratta dell'involucro sessuale. Non è l'involucro sessuale che fa la differenza. Ma è lo spirito di Dio. Al quale tutti dobbiamo obbedienza. Gesù sa che l'uno o l'altro fanno parte di una funzione per la propria azione e disciplina, secondo la sua parola, l'ordine della famiglia, della chiesa, della società. Dice a una donna che non era, anziché parlare con i grandi sacerdoti, parla con una donna che ha avuto 5 mariti e quello non era neanche suo marito. Parla con una donna. E fa un bel discorso. Io penso che sia uno dei più bei discorsi del Vangelo. Io questa frase, i veri adoratori adoreranno il Padre, Spirito e Verità. Donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete, perché lei era un samaritano. Noi adoriamo quel che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ecco perché i giudei conoscevano. Ma è stupefacente. Gesù parla con questa donna. Gesù non considera l'involucro sessuale. Non so se mi sto spiegando. Siamo noi che ragioniamo, capisci, coi cinque sensi, diceva qualcuno. No? Gesù non ragiona così. Gesù ha un compito da assolvere, la salvezza del mondo. Perché poi sotto viene detto, non è più a motivo di quello che tu ci hai detto che crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questo è veramente il Salvatore del mondo. Salvatore del mondo. E da cosa si salva il mondo se adesso è corrotto dall'inquinamento? È corrotto dalla malvagità, è corrotto dagli omicidi, è corrotto dalla guerra, è corrotto da tutto. È distrutto ormai. Da che cosa l'avrebbe salvato? Abbiamo visto la volta scorsa che leggevamo, no? Che il Signore distruggerà tutti quelli che distruggono la terra. E come si poteva immaginare la distruzione della terra? Come potevano gli uomini distruggere la terra una volta? Non era pensabile, oggi lo capiamo. E dopo questo è veramente il Salvatore del mondo. E Gesù poi gli dice, io ho un cibo da mangiare che voi non conoscete. E loro subito dice, ma come, ha portato del cibo nascosto che noi non sappiamo. È il cibo del quale si alimenteranno tutti i credenti, cari fratelli. Perché vedete, da Gesù dice, il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. Questo è il cibo. Gesù del mangiare, del bere, delle mozzarelle, non gli interessava niente. A lui interessava compiere la volontà di Dio. Perché lui abita pienamente tutta la Deità. Quindi il Padre abita in Gesù Cristo. Che cosa possiamo dire? Beati coloro che adorano il Padre Spirito Verità, beati coloro che hanno ricevuto questa chiamata, beati coloro che non solo hanno ricevuto questa chiamata, ma che hanno ricevuto la caparra dello Spirito Santo, perché riconosciuti figli da Dio. Beati, non ce ne sono altri beati, questi sono i beati, non quelli che fanno con la bandiera perché lo decidono ora. Il Signore lo decide chi è beato. Fratelli, il Signore ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, ci chiama ad ascoltare la sua parola, che non è sulle faccende quotidiane, ma su quelle che lo riguardano. Non è sul cibo nascosto o non nascosto, quello che pensano, è sulle faccende che lo riguardano. Il Signore ci chiama all'inaugurazione dell'inizio della nuova vita, della nuova creazione. Voi immaginate, ma che ci andiamo a fare? A una mostra, a un qualsiasi cosa? Che ci importa? La vera inaugurazione è questa. Se manchiamo a questa inaugurazione, perché ci vengono sbarrate le porte, perché siamo senza olio, e il fallimento, meglio fosse stato per noi non essere nati, cari fratelli e sorelle, meglio. E questa mattina state ascoltando cosa il Signore ci dice. Lo dice a me, a tutti, prima, perché se non io come faccio a dirlo? Sta scritto. Sta scritto. Quindi facciamoci forza, ma soprattutto cerchiamo. Vediamo dentro di noi se questo è vero, se questa caparra l'abbiamo ricevuta.